Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Poli legge Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi.
Avendo in prima linea descritto, e giustamente, la forza e la virtù, la fatica di queste donne, in quei particolari che ritieni necessari per darvi sufficiente testimonianza del loro carattere, è bene che ora sappiate di queste brevi pause, di queste ore di tregua tanto curiose e rare, e insieme delle loro debolezze che non offuscano la virtù, ma anzi concedono umanità alle creature che spogliate di esse non risultano più né simpatiche né vere, ma aride, artificiose, monotone e false. Un solo giorno dell'anno abbandonavano il lavoro non per comandamento, ma per il loro intimo piacere. Di Fiesole, nutrivano per il santo dei poverini una particolare tenerezza, e tanto era presente nel pensiero da considerarlo una creatura vivente con loro, e da poter amare senza quell'istintiva soggezione e spesso terrore che incutono i santi. Era il santo del cuore, col quale parlavano come a un amico o ad un fratello, vedendoselo al fianco anziché lontano sopra un altare. E Carolina, che aveva spremuto il proprio ingegno per ritrarre con la seta l'immagine di tutti i santi, quasi rattenendo il respiro per l'altezza della missione, riproducendo il poverello di Assisi, si era mantenuta fiduciosa e sorridente, e vedendolo a grado uscire dal lago sulla tela spoglia d'oro e d'argento, n'era commossa dolcemente fino a piangere per ridere subito dopo, e per tutto il tempo aveva parlato con lui come con un fanciullo, tenendolo sulle ginocchia e fra le mani. All'una, come nel pomeriggio di domenica, posavano il lavoro, mangiavano pochi bocconi in fretta, si vestivano con minore ricercatezza di quando dovevano rimanere alla finestra, con meno fronzoli, ma sempre in parte doviziosa, e soprattutto con qualche cosa che nulla aveva a che fare con le mode vigenti. Radunata la comitiva, che veniva stabilita in precedenza, fra i casigliani di loro gradimento, che erano liberi e volevano andare, con molti fanciulli, in numero di 20 o 25 persone talvolta, le brave sorelle imboccavano l'erta per recarsi alla fiera, lassù. Un po' come inseguite o come a una conquista, spingendosi a un pericolo che correvano realmente, tanto erano inesperte delle strade e del camminare fra la gente. Queste donne, fattesi del lavoro una disciplina ferrea, sola ragione di vivere e, oserei dire, la fede, che abbandonavano solamente nel pomeriggio di domenica per obbedire a un comandamento del Signore e per un'ora, forse, senza entusiasmo, per una solennità, quale la vendemmia nel loro podere, e solo una volta l'anno mezza giornata spontaneamente per recarsi a una festa campestre tradizionale, famosissima nelle vicinanze, essendo Fiesole la regina di queste colline, alla quale probabilmente la madre, il padre e il nonno, forse, le avevano accompagnate sempre da bambine. Soste tranquille, decise dal calendario, che non danneggiavano minimamente il lavoro e venivano preparate abilmente, scontate in precedenza ed eseguite con solennità rituale. V'era poi un fatto che si presentava naturalissimo e insignificante, ma per il quale lo piantavano in asso per un periodo breve, 10 o 15 minuti nel caso più grave, ma sempre rispondendo a un ordine, a un richiamo ignoto, fulmineo, al quale non è possibile sottrarsi, e con abbandono tanto sorprendente da parte loro che sapeva di sgarberie e di insolenza, o non più almeno del religioso amore che ce le ha fatte conoscere e che ce le fa vedere come un sacerdote che, impazzito subitamente, getti via quegli oggetti che formano i simboli della sua fede. Al modo che si pianta una persona che ci ha infastidito fino all'inverosimile o a cui non si vuol più bene, piantavano il telaio davanti al quale le abbiamo conosciute come davanti a un altare. Dovete sapere che per le belle colline di Settignano e di Vincigliata non soltanto gli innamorati vanno a imboscarsi e gli inglesi a dire «oh yes», ma sono usi fare le loro passeggiate d'allenamento e d'istruzione i reggimenti di guarnigione a Firenze, a gruppi, senza troppo rumore, reparti o compagnie, coi tamburi o con poche trombette, e non di rado a reggimenti interi, ma con tanto di fanfara e il colonnello in testa col suo stato maggiore. Al primo sentore delle trombe da lontano e con orecchio da selvaggina, percependo il clamore delle voci prossime, il fragore dei passi e più generalmente le prime avvisaglie dei canti che i soldati per la campagna cantano sempre, inni patriottici, canzoni nostalgiche e sentimentali, quasi che lo sperpero di una seconda energia ne diminuisca la fatica. Cantano perché hanno 20 anni e nel petto tanta forza che deve uscire, e invece di 2 spese ne potrebbero fare 3 insieme. Ecco che le nostre brave sorelle piantavano baracche e burattini e senza eccezione correvano al cancello, staccando e gettando via nella corsa i fili dal grembiule e qualche frammento di stoffa lieve, inalberando la vita e il collo, ravviandosi le chiome, seguitando a levare o aggiungere qualcosa alla propria persona, fino al momento che le milizie incominciavano a sfilare davanti a esse. Carolina, lasciando il telaio, correva direttamente alla specchiera della console, dove eseguiva, palpitante d'impazienza, una serie di movimenti tendenti a rendere il corpo sotto il grembiulone sempre più flessuoso e sottile. Bisogna riconoscere che le fanterie le trovavano di una resistenza notevole e, seppure non indifferenti, guardavano il nemico in faccia, stoicamente. Tutti quegli uomini che camminavano un po' goffi nell'abito di fatica, cadenzati sotto il peso del sacco o dinoccolati nel passo di campagna, le lasciavano assai padrone di sé e dei propri sguardi, e avresti detto che scegliessero l'insalata piuttosto schizzinosamente. E all'infuori di qualche tenentino dalla figura dritta e agile vestito bene, il turbamento non era visibile. La situazione diveniva più complessa trattandosi di reparti del genio, formati da giovani di condizione civile, cittadini generalmente, ciò che risultava dall'andatura, dal modo di guardare, di sorridere, di cantare, dal genere delle canzoni, dal modo di fare un gesto, dire una parola galante alle ragazze, accennare un bacio, gli occhi intelligenti e scaltri, giudicando con disinvoltura borghese. Ma lo spettacolo più emozionante era costituito dal passaggio di un reggimento di cavalleria o di artiglieria. L'eleganza e la destrezza degli uomini a cavallo, la solidità di quelli seduti sopra i carri o trainandoli, i cannoni, lo scotimento che producevano, il rumore assordante, l'ampiezza del torace dei cannonieri, la quadratura delle spalle e la conseguente tranquillità del loro aspetto data alla forza su quelle macchine di sterminio, ragazzoni sicuri, virili, piantati bene, lenti nei movimenti, parchi di gesti, anche quelli che rivelavano origine campagnola, esercitavano sulle donne un potere possente. In tanto stordimento, gli sguardi di Teresa salivano ai gradi alti, valutando da quelli, per quanto femmina e zittella, la potenza delle proprie risorse, guardava estasiata un colonnello e non meno di un capitano in piena maturità, ma di tale rigoglio virile da farle abbacinare gli occhi con uno sguardo solamente. Quella solidità e sicurezza, quell'aria di comando e di salute l'attraevano dolcemente, spirito solido essa stessa. L'idea di sentire al proprio fianco un'altra forza, non per abbandonarvisi passiva o compiacente, ma per comprendersi e stimarsi a vicenda in una solidarietà che giunge alla tenerezza, la costringevano ad aggrapparsi a qualche cosa, a un ferro del cancello, al muro della casa. Carolina, invece, più sensibile e delicata, non poteva tollerare la vista di quegli omaccioni sanguigni, dall'aspetto spregiudicato e brutale, e che mostravano, stringendo la groppa del cavallo, delle cosce enormi, massicce come colonne, e un'aria di sufficienza e di autorità, ma soprattutto di sazietà e destrezza da farle correre un brivido di terrore sotto la pelle. I suoi occhi naufraghi si aggrappavano al loro tronco di salvezza, gli occhi azzurri e dolci, un po' velati di malinconia, di qualche tenentino, o magari di quelli neri ardenti del più spocchioso sergente, imploranti tenerezza su questa terra e bisogno di darla propria senza calcolo né misura. Dietro i ferri del cancello, non appariva sulla strada direttamente, gli occhi di Niobe, ritrovato l'ardore giovanile, sfavillavano grandi sullo sfacelo delle sue forme. Ella non aveva preferenze né di corpi né di gradi, né si peritava a guardarli bene in faccia dal primo all'ultimo, dal colonnello all'ultimo attendente. Le piacevano tutti, senza eccezioni, né era capace di rattenere qualche personale apprezzamento. Che occhi, che tracagnotti, che spalle, che ciampe, bei moro per die. Giselda non partecipava al passaggio delle milizie, e se il caso la faceva capitare per la pulizia mattutina nella camera delle sorelle mentre passavano quelle, Se ne andava dalla stanza sbattendo l'uscio per non sentirne neppure il rumore e chiudendo la finestra da far cadere i vetri nella via. «Brutti musi!» esclamava a denti stretti. E quelli, essendo aizzati al giuoco più da chi si ritraeva che da chi si concedeva pacificamente, le lanciavano dietro un fuoco di fila, grida e allusioni, «delinquenti in galera tutti», senza curarsi che il proprio atteggiamento venisse notato dalle sorelle in estasi e per le quali pronunziava a se stessa parole di disgusto, «vecchie grulle, scimunite». Per un uomo che si era portato male con lei, aveva dichiarato guerra al genere. Non conosceva la serena bontà di Niobe, con la quale, considerati uno alla volta e sul momento, gli uomini non si erano portati generosamente, ma, ricordandoli insieme, le pareva si fossero portati benissimo. Si sentiva intenerire tutta, ritornar giovane e prodiga delle sue grazie, e in fondo all'animo si doleva soltanto che non si fossero portati anche peggio, che la pessima condotta fosse finita troppo presto e di non poter ricominciare. Conservava imperterrita il suo amore per essi, il suo desiderio sterile, che dava ancora ai suoi occhi sempre giovani tanta gioia e un istante di felicità nel vederli passare. Teresa e Carolina, rientrando con Niobe, la guardavano, scambiandosi un sorriso intelligente, per quello che sapevano tutti, per quello che sapevano loro e non sapevano gli altri, ma ancora più per quello che sapeva lei solamente e che non doveva essere la parte minore, osservando il passaggio dei militari come una specie misteriosa e terribile, lei che sapeva bene di che specie si trattasse.
Plaisir d'amour.
Così trascorrevano i giorni delle brave sorelle nel mite paese, se paese si possa chiamare, e nella vecchia casa, ritornata in forza della loro virtù, asilo tranquillo e sicuro, allorquando un fatto nuovo venne ad alterare il ritmo e a spostare il corso di quella regolare andatura. Dicemmo sul principio del racconto che le sorelle erano quattro, e delle quali fino a questo momento ne abbiamo conosciute tre solamente. Vediamo che ne fosse dell'ultima, Augusta, terza in grado di età, la cui storia non è troppo lunga né troppo gaia. Per quanto ella portasse un nome auspicale, la sua esistenza fu umile e incolore. Cresciuta e sbocciata in momenti di avversità, aveva 6 anni meno di Teresa e 5 di Carolina. Al suo aprire gli occhi non aveva visto una culla di rose come le sorelle, ma già i segni della tempesta nel cielo oscurato della famiglia. Meno intelligente di esse, non intraprendente e ambiziosa, non bella e vivace come Giselda venuta dopo, era passata inosservata fra tutte, adattandosi fino dall'adolescenza a una vita grigia di operaia presso una fabbrica di scarpe in qualità di aggiuntatora. Non aveva coltivato aspirazioni per la propria vita né illusioni per la propria persona. Aveva sposato un manovale delle ferrovie, buon diavolo, romano di origine, col quale poco tempo dopo il matrimonio si era stabilita in Ancona. E come prima, per la mansuetudine del carattere, era passata inosservata in seno alla famiglia, una volta lontana era stata quasi dimenticata. Non si pensa che possa avere bisogno di qualche cosa chi non ebbe bisogno mai di nulla. Pure sapendo le sorelle che in Ancona stava bene, conducendo un'esistenza decente e alternando in casa alle faccende domestiche il suo vecchio lavoro di aggiuntatora. Si scrivevano 2 volte all'anno per le solennità del Natale e della Pasqua. Poche frasi generiche e pressoché identiche, come fa chi non segue una consuetudine epistolare, e nelle quali l'affetto e l'espansione vengono tiranneggiati dalle difficoltà dello scrivere, per chi non sia familiare a questo esercizio, se la retorica a buon mercato non ne faccia le spese coi luoghi comuni e frasi fatte, spumanti d'enfasi o sgoccioranti di pia rassegnazione, e che pure adattandosi alle più inverosimili circostanze non hanno nulla a che fare col vero sentimento dello scrivente. Ma la povera Augusta era ben lungi dal subire il fascino delle parole, e le sue lettere si possono riassumere con facilità. «Mie care sorelle, vi scrivo per dirvi che non ho niente da dire, ma che per ora io sto bene, e così quelli della mia famiglia, che con me vi salutano e vi augurano buona Pasqua, nella speranza che altrettanto sia di voi, per sempre con l'aiuto del Signore». Il Signore non manca in certi casi, è la parola di risorsa, e nella frase è come il palo per la vite. E viene tirato in ballo, specialmente nelle difficoltà, anche se le difficoltà sono piccine, come quella di accozzare poche parole sopra una carta. Le sorelle dalla loro rispondevano molto succinte, lettere di una pagina e mezzo, o se arrivavano a 2 erano di contenuto stitiche e con le parole artificiosamente allargate di dimensione verso la fine. Incominciavano scusandosi del lungo silenzio, protestando la loro volontà di scrivere spesso e a lungo, ma sempre attraversata dalle incalzanti faccende, e addossando al benedetto lavoro tutta la colpa di tale brevità e di tale silenzio. E anche questo era vero solo in parte, già che avrebbero preferito cucire 7 camicie piuttosto che sudarne una a riempire quelle 2 paginette. Talora si incrociavano inviti o si promettevano visite che non venivano mai fatte, quella adducendo di non potersi allontanare dalla famiglia e queste dal lavoro, ma soprattutto le sgomentava la lunghezza del viaggio, che giudicavano cervelloticamente e del quale conoscevano un particolare agghiacciante, che per andare in Ancona si doveva cambiare a Faenza. Che cos'era mai questa Ancona per cui si doveva cambiare, se per andare a Roma non si doveva cambiare proprio niente? E dava loro noia quell'in che si rendeva indispensabile per pronunziare il nome. Per tutte le altre città si diceva a Roma, a Napoli, a Milano, a Torino, a Genova. Per questa invece quell'in che pronunziavano preziosamente e che ritenevano indispensabile più di quanto non fosse una mezza tirannia, dava l'impressione che una volta là, come da un sacco a sorpresa, una vera e propria trappola, non si potesse più ritornare. E prendevano nel dirlo un tono così remoto e tetro che ne centuplicava la lontananza, quasi avessero detto che bisognava attraversare l'oceano per andare in America. Dopodiché la parola Ancona assumeva la potenza fantastica di New York, di Pechino o di Calcutta. In Ancona! Un sospiro finale accompagnava quel nome. Povera Augusta, dov'era andata a finire? Ecco perché non faceva mai una visita a Santa Maria. Una volta soltanto vi fu scambio vivace di lettere, 3 anni dopo il matrimonio, per la nascita di un bambino. Augusta annunziò prima la gravidanza alle sorelle, quindi la nascita del piccino non appena sgravata. E quella volta le sorelle risposero effondendosi affettuosamente e mandando a suo tempo per il nascituro un pacco di indumenti graziosissimi, cuffiette e vestitini eseguiti da loro stesse e di una raffinatezza signorile, dopodiché le consuetudini epistolari ripresero il ritmo vuoto e solenne, tanto che Augusta, partita da casa quando le sorelle avevano iniziata la loro faticosa e fortunata ascesa, non sapeva neppure a quale grado di fortuna fossero giunte, come avessero potuto recuperare e al completo l'antico patrimonio della famiglia, giacché dicevano sempre che non sta bene parlare di interessi dentro le lettere, e in fondo giudicavano misura di prudenza il non sbandierare troppo ai parenti poveri la loro prosperità e le loro ricchezze. Augusta, da parte sua, si sarebbe guardata bene dall'avanzare domande che potessero giungere indiscrete. Si era mantenuta tanto modesta e riservata e insieme indipendente verso di esse, che soltanto pochi mesi prima del matrimonio annunziò il suo fidanzamento alle sorelle e l'imminente decisione, tanto che quelle ebbero appena il tempo di cucirle una camicia per il giorno delle nozze. E anche il matrimonio, umile in colore, le lasciò indifferenti come un fatto qualunque, senza rilievo, senza le naturali gelosie che doveva suscitare pochi anni dopo quello di Giselda. Ma questa sorella, che aveva voluto prendere così poco posto nella loro esistenza, venne a prenderne molto. Allorquando, per quelle fatalità grandiose che pendono all'insaputa sopra le nostre teste, ella rimaneva vedova e indigente, e dopo 1 anno di vedovanza, colta da un morbo violento, in pochi giorni moriva anch'essa.
Paolo Poli ha letto Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.